Buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione in onda in diretta tutti i venerdì mattina per parlare di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it, la nostra mail, abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e su cui trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico, si fa online, difensoreregionale.lombardia.it, queste informazioni le trovate sia nella nostra pagina di Facebook che in quella dell'Osservatorio Salute e in quelle di Vittorio Agnoletto, potete consultarle anche senza avere un account vostro privato. E poi vi do i contatti della diretta: 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Se sono però cose che ci volete segnalare sui casi che vi capitano, mandateci una mail a 37.2@radiopopolare.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, partiamo con la tua newsletter.
La mia newsletter che non arriva domani, ma arriverà sabato prossimo, e quindi avete tempo una settimana, per chi non l'ha ancora fatto, per iscriversi. L'iscrizione è gratuita e iscrivendovi potete accedere a tutte le newsletter che ho pubblicato finora. Troverete tante, tantissime informazioni e soprattutto i link dove, cliccando sopra, potete arrivare a vedere i documenti originali, cosa che ovviamente in radio non si può fare. Ma passiamo al programma di oggi. Cominceremo parlando della conferenza nazionale governativa sulle droghe che si è svolta dal 7 al 9 novembre e sentiremo anche che cosa è avvenuto nella controconferenza. Andremo poi a parlare dell'ospedale di Menaggio e ai progetti che vedono l'ingresso dei privati nella gestione, un caso che non riguarda solo Menaggio. E torneremo poi su due argomenti che abbiamo affrontato nelle scorse puntate. La famosa vicenda del quello che noi definiamo un affitto del servizio pubblico rispetto al privato, cioè il pubblico che presta un'equipe di medici a una struttura privata. Come? Perché? Abbiamo cercato di andare un po' più a fondo, e la famosa vicenda della Uompia, per cui per una visita un genitore ha dovuto aspettare per suo figlio quasi 2 anni. E poi torneremo come sempre a parlare di Gaza, e oggi ascolteremo un medico che conosce molto bene però questa volta la Cisgiordania, che comunque è sempre Palestina.
Adesso andiamo a parlare in apertura, come dicevi un attimo fa, proprio della conferenza nazionale sulle droghe e la controconferenza che c'è stata. Noi abbiamo in collegamento con noi, per farci raccontare com'è andata, Leopoldo Grosso, che è responsabile dell'area tossicodipendenza del gruppo Abele. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, Leopoldo Grosso, psicologo, una delle colonne del gruppo Abele, da sempre segue le politiche sulle dipendenze. Allora, che cosa è avvenuto nella conferenza nazionale e com'era la questione che c'era anche un'altra conferenza? In che rapporto erano le due e chi le ha organizzate?
Sì, dunque intanto che cosa è avvenuto e che cosa non è avvenuto? Perché il limite della conferenza nazionale, che la legge prevede triennale, è che alcune grosse questioni sono rimaste fuori, e in particolare tutte le questioni che un tempo si sarebbero definite a monte, cioè la legge 309, l'impianto repressivo, il fatto che spacciatori di lieve entità, magari di cannabis, finiscono in carcere e lì rimangono perché l'accesso alle misure alternative rimane arduo e difficoltoso. Ecco, tutta questa problematica è rimasta un po' fuori, come è rimasta fuori tutta la tematica della riduzione del danno, che nel mondo e in Europa sta assumendo sempre più dominanza sostanzialmente. E ahimè sono rimaste fuori anche alcune persone che dovevano essere invitate, in primo luogo i consumatori. Da anni noi diciamo che bisogna lavorare con le persone che hanno il problema, perché sono portatori di conoscenze e di sapere, soprattutto quando desiderano impegnarsi sui problemi che loro riguardano. È rimasta fuori anche, ahimè, la rete LIDE, che è la rete di quelle città che intendono governare il fenomeno della droga, che tante problematiche comporta nei loro territori, i cui amministratori hanno deciso di confrontarsi su questi temi. hanno fatto richiesta ufficiale di essere presenti alla conferenza, ma non hanno ricevuto risposta. Ed sono rimasti fuori anche altri importanti attori, come ad esempio Antigone, l'associazione che si occupa di carcere e che ovviamente nella quotidianità del carcere registra la presenza di molte persone tossicodipendenti. Ciò detto, i toni della conferenza...
Ecco, un attimo solo, facciamo una precisazione perché ci è arrivato un messaggio. Quando lei parla di piccoli spacciatori, si riferisce in particolare a consumatori che, oltre a essere consumatori loro di cannabis, magari ne vendono una, due, tre dosi ai loro amici. Cioè stiamo parlando di questa fetta di popolazione, sì, che finisce in carcere e che non ha accesso alle misure alternative. Era questo il concetto, giusto?
Sì, il cosiddetto spaccio di lieve entità, che fa sì che in carcere affluiscono molti consumatori spacciatori e che nel carcere rimangono, perché poi abbiamo una tradizionale strozzatura rispetto al passaggio alle misure alternative, sia per affidamento ai servizi sociali, sia anche per affidamento in comunità terapeutica. Questa è l'area di cui stiamo parlando.
E questo è connesso col fatto che non si è rivisto l'impianto repressivo, per cui essere repressi sono anche i consumatori, giusto? È questo?
Sì, per cui diciamo tutti i problemi che in qualche modo riguardano la legislazione e le politiche più complessive sulle droghe non sono stati portati in conferenza. In conferenza sostanzialmente l'oggetto di lavoro era come migliorare e rendere più efficace il sistema dei servizi. Punto importante, per carità, però non esaustivo.
Certo, prego, l'ho interrotta.
Le due questioni, dicevo che la conferenza comunque si è fondata su un lavoro precedente di 8 gruppi di lavoro tematici, appunto, che avevano come obiettivo migliorare l'efficienza e diciamo l'integrazione del lavoro tra la collaborazione tra i vari servizi, no? Io ero nel gruppo della doppia diagnosi, adesso non sto a raccontare che cosa abbiamo fatto. Diciamo che il clima di collaborazione è stato buono e i gruppi hanno presentato tutta una serie di proposte che si auspica verranno recepite, tra cui anche, diciamo, finalmente la realizzazione dei LEA e dei LEA dei livelli essenziali di assistenza per la riduzione del danno. Tutto questo sembra recepito. Sono state, diciamo, messe in minoranza nei gruppi di lavoro alcune proposte che riguardavano in particolare l'accesso diretto delle persone in comunità terapeutica, e quindi dotare le comunità di possibilità di certificazione dello stato di dipendenza, perché è materia complessa che merita un approfondimento, sappiamo che gli abusi sono dietro l'angolo, e soprattutto un'altra proposta che emergeva dai gruppi di creare dei percorsi obbligatori in struttura per minori tossicodipendenti rispetto ai quali le loro famiglie alzano bandiera bianca. Allora, soprattutto su quest'ultima proposta, diciamo, non era una proposta maggioritaria e quindi non è stata portata ai gruppi di lavoro, però è stata ripresa in sede di conclusioni dal sottosegretario al Presidente del Consiglio Mantovano, che ha avuto la regia di tutta quanta la costruzione della conferenza, che vorrebbe rimettere sul tavolo una discussione pacata, approfondita su questa possibilità, realtà su cui grosso modo Gruppo Bele e CNCA sono decisamente contrari.
Per quale motivo siete contrari? Proviamo a spiegarlo.
Noi siamo contrari perché una struttura chiusa, obbligatoria per minorenni, rischia di avere più effetti controproducenti che effetti, diciamo, di aiuto. Per carità, possono far rifiatare un attimo le famiglie, ma una struttura chiusa in cui i ragazzi vengono messi contro la loro volontà non fa che enfatizzare l'atteggiamento contro, non fa che incattivirli. E poi cosa succede nel momento in cui non ci vogliono stare e si ribellano? Che subentrano tutta una serie di sanzioni, di ulteriore, diciamo, esclusione all'interno della comunità che già le esclude dal rapporto col mondo. Io ho fatto la supervisione in molte comunità per minori tossicodipendenti e vedevo che per ciascuno era, tra virgolette, fisiologico che ci fossero almeno 3 fughe durante l'anno. E poi chiedevano di rientrare, si negoziava il programma, un faticoso lavoro educativo di accompagnamento. Nel momento in cui tutto questo viene precluso, penso che il risultato sia di peggioramento, non di miglioramento.
Bene, gli aspetti positivi emersi anche della controconferenza? Chiamiamola così, non so se era proprio una controconferenza.
No, è stato, come dire, da un certo punto di vista è stata un'importante conferenza complementare, nel senso che tutto quello che non c'era nella conferenza ufficiale è emerso a controconferenza, per cui si è potuto parlare ad esempio della possibilità e discutere quali sono i pro e contro della legalizzazione della cannabis, si è potuto parlare di riduzione del danno, si è potuto, diciamo, mettere a fuoco un programma di misure alternative rispetto alla detenzione delle persone tossicodipendenti. Ecco, quindi da questo punto di vista la controconferenza ha dato quel respiro che mancava alla conferenza nazionale.
Ecco, torniamo su una questione. Lei ha parlato dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza sulla riduzione del danno. Cioè la posizione ufficiale del governo e nella conferenza ufficiale sulla riduzione del danno delle istituzioni, diciamo, del governo, qual è e qual è stata?
Beh, ha recepito quella che è stata la proposta dei gruppi di lavoro. E poi il caso ha fatto sì che il portatore di questa stanza fosse il coordinatore di un gruppo che è anche uno dei responsabili della comunità San Patrignano. E quindi, diciamo, la voce perché i LEA e in particolare anche i LEA per la riduzione del danno fossero finanziati e non rimanessero sulla carta, perché sulla carta rimangono dal 2017, dalla legge che li ha recepiti fondamentalmente, ma si realizzassero non a macchia di leopardo, per essere benevoli, ma in tutta Italia con piena responsabilità da parte delle regioni, perché io l'ho detto in conferenza, se è pensabile che un ragazzo di Cosenza venga in comunità in Emilia-Romagna, non è pensabile che l'equipe per la riduzione del danno di Rogoredo si sposti a Crotone a fare quel lavoro. E quindi devono essere diciamo le ASL locali, la regione che debitamente finanziata dal governo con fondi vincolati riesca a realizzare quelli che sono i diritti delle persone tossicodipendenti, il cui primo diritto è essere assistito anche là dove, diciamo, non intendono e non vogliono ancora smettere, però sappiamo quanto siano importanti i servizi, chiamiamoli di medicina di iniziativa, che vanno incontro alle persone là dove ci sono i problemi, le contattano e cercano quantomeno di ridurre i rischi e
ecco,
i danni.
Perché ci ascolta, semplifichiamo dicendo che parliamo delle unità da strada, per esempio, che contattano di giorno e di notte i tossicodipendenti, che fa uso di sostanze, che distribuiscono quando è necessario le siringhe, che quando è necessario danno i profilattici, che stabiliscono un dialogo con costoro, ma sono disponibili a appoggiare i servizi, c'è l'uso dei farmaci salvavita di fronte a rischio di overdose. No, parliamo di questo, parliamo degli ambulatori a bassa soglia, giusto?
Sì, soprattutto non solo le unità di strada che fanno esattamente quello che tu dicevi, ma anche i drop-in che forniscono anche dei servizi, diciamo, di pronto soccorso sociale, la possibilità di fare una doccia, la possibilità di lavare la propria biancheria, la possibilità di stare al caldo nelle giornate d'inverno quando si è strada tutto il giorno, la possibilità di fare qualche attività, la possibilità di parlare con delle persone che sono gli operatori, che non sono quelli del solito giro e che possono far maturare anche delle proposte di, chiamiamole, mutuando il termine della psichiatria, di recovery, cioè di piccoli passi verso il miglioramento della propria condizione, che poi in alcuni porta anche alla richiesta di un aiuto, quindi assolutamente non in contrapposizione, riduzione del danno con la cura, ma in totale sinergia l'una con l'altra.
E paradossalmente questa proposta, abbiamo ascoltato, è stata portata come sintesi del gruppo dal rappresentante della comunità di San Patrignano, che diciamo storicamente è sempre stata la comunità contraria a questo tipo di strategie. Quindi adesso vedremo il governo che cosa deciderà. Un'ultima domanda. Possiamo aspettarci che cambi qualcosa rispetto all'aspetto punitivo, al fatto che le nostre carceri vengono riempite comunque di persone che fanno uso di sostanze, la percentuale è altissima, oppure su questo c'è una chiusura?
No, l'unica prospettiva che si è aperta è la possibilità di implementare le misure alternative, ma rimane ancora un grosso punto interrogativo sul come. Ecco, nel momento in cui le misure alternative sono anche affidamento in prova ai servizi sociali, i servizi sociali vengono potenziati in modo da qualificare nel merito le misure alternative, che non sia solo il recarsi una volta a settimana al SER, perché quello non è un aiuto, ad esempio, a un detenuto tossicodipendente che esce dal carcere, ma devono essere fortemente finanziate e qualificate come possibilità di inserimento lavorativo, come possibilità abitative. Ecco, misure alternative di questo genere riducono effettivamente la recidiva, come è stato dimostrato da tutti gli studi internazionali. La recidiva nella la doppia recidiva, la recidiva nella tossicodipendenza e la recidiva nel reato e quindi nel carcere. Se le misure alternative andranno in questa direzione saranno utilissime. Se invece andranno nella direzione di trasferire 11.000 persone in comunità terapeutica, agli arresti domiciliari, dove le comunità terapeutiche rischiano di vicariare il carcere, allora vedo più problemi che soluzioni.
Grazie. Grazie Leopoldo Grosso, responsabile dell'area tossicodipendenza del gruppo Abele. Grazie per essere stato con noi.
Prego.
Grazie moltissimo, e noi concludiamo dicendo che che Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha invece annunciato che alla fine del 27 avremo 11.000 nuovi posti detentivi in carcere, quindi andiamo sempre verso quella logica punitiva e repressiva.
Radio Popolare, adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare dell'ospedale di Menaggio, in particolare di quella possibilità di cui si è parlato e di cui si continua a parlare però anche in questi mesi, di fare entrare il privato a cogestire l'ospedale. Sarebbe già pronta infatti una manifestazione di interesse per i privati. Allora però andiamo a fare il punto della situazione con Giovanna Greco, che è responsabile del Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Menaggio. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, e sull'altra linea per il sindacato invece diamo il benvenuto a Dario Esposito della UIL. Buongiorno Dario.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie moltissimo a tutti e due di essere qua. Allora cominciamo con Giovanna Greco. Che cosa sta accadendo?
Facciamo un po' il punto della situazione, ricordando che il nostro ospedale dal 2019 ha continuato a subire dei tagli, fino ad arrivare al mese di marzo di quest'anno. Il 19 di marzo, quando si sono presentati a un incontro con i sindaci, il direttore generale al welfare Melazzini e l'assessore Bertolaso, annunciando la riapertura dei reparti. Ricordiamo che erano stati chiusi il reparto di chirurgia, di ortopedia, di rianimazione, di psichiatria. Questa riapertura avrebbe comportato una collaborazione tra pubblico e privato. l'azienda non ce l'avrebbe fatta a mandare tutti i medici necessari per la riapertura di questi reparti. Non veniva spiegato bene nel dettaglio quello che sarebbe successo. I sindaci presenti hanno accettato molto, molto entusiasti questa soluzione e capisco neanche esattamente cosa si sarebbe andato a fare.
La sentiamo male, Giovanna, le chiedo di spostarsi un pochino, magari andare in un punto in cui le prenda meglio il telefono.
Va meglio?
Proviamo, sì. Proviamo. Prego.
Comunque dal 19 di marzo ad oggi, poi c'era tutto... Nessuno aveva più detto niente, nessuno aveva più fatto sapere niente e non c'erano più state nessuna comunicazione. Adesso tramite un articolo di giornale apprendiamo in corso di questa farraginosa, perché comporta parecchi passaggi, parlano anche della costituzione di una NewCo con partecipazione pubblica e privata. Non riusciamo a capire questo, perché se il privato doveva aiutare il pubblico per la riapertura dei reparti, eravamo convinti che fosse una cosa più veloce, una soluzione molto più veloce, perché noi non possiamo più aspettare, perché sono anni che stiamo aspettando che si riaprano i reparti e non è che la situazione sta migliorando, sta peggiorando un po' dappertutto.
Quindi è stata annunciata l'entrata del privato all'interno del pubblico, cioè di un ospedale pubblico. Questo è quello che abbiamo capito, giusto? Perché non la sentiamo molto bene, ma questo è quello che abbiamo capito. Proviamo allora a sentire da Dario Esposito della UIL com'è la situazione e come pensano di reagire i sindacati.
Sì, diciamo da subito che comunque c'è un problema per quanto ci riguarda, sia di metodo che di merito. Perché comunque far apprendere a mezzo stampa e sui giornali l'idea, il progetto di una cogestione pubblico o privato vuol dire, secondo noi, trattare comunque la sanità pubblica come l'ultima delle aziende private. Vuol dire non avere la consapevolezza che il sistema sanitario pubblico è nato e deve continuare a essere, almeno questo è il nostro intendimento, deve essere universale, equo, solidale. Vuol dire trattare i reparti ospedalieri come dei semplici corridoi da calpestare. Nel merito, noi diciamo che comunque è necessario, non è possibile, è obbligatorio il coinvolgimento in questo percorso, quantomeno di consultazione, ma noi siamo fortemente critici in ogni caso, delle sigle sindacali, perché qualsiasi tipo di scelta va necessariamente a impattare sia sull'organizzazione del lavoro, ma anche sull'offerta sanitaria territoriale, su cui comunque anche il sindacato confederale è interlocutore. Poi vorrei aggiungere, per coloro che insomma conoscono un po' di meno la provincia di Como, vorrei aggiungere un dato di fatto. Recentemente l'ex presidente, proprio per dare il contesto della situazione, far capire come l'ospedale di Menaggio sia qualcosa di più di un singolo presidio ospedaliero. Recentemente l'ex presidente Isat Blangiardo ha fatto una previsione che da qui al 2029 la provincia di Como perderà nel suo complesso 10.000 persone in età lavorativa. Noi come provincia di Como abbiamo delle caratteristiche peculiari che ci caratterizzano, la vicinanza al mercato del lavoro elvetico, così come anche alcune caratteristiche che ormai non possono essere più definite come transitorie, ma sono strutturali, esempio il caro affitti, come una mobilità eccessivamente lacunosa. Quindi quello che vogliamo dire come sigle sindacali, quello che diciamo come sindacato, è che su Menaggio non si gioca una partita qualsiasi, si decide, la politica deve decidere se la provincia di Como può continuare a essere una comunità oppure se deve essere relegata a una semplice cartolina a uso e consumo delle pagine social degli influencer.
Ecco, ma abbiamo capito bene in qualche modo come entrerebbe il privato, cioè qual è l'operazione precisa che vogliono fare oppure no?
Allora, vogliamo capire, infatti il giorno 24 e 24 novembre le RSU della SST Laviana hanno indetto un'assemblea con i lavoratori di mattina, di pomeriggio questa assemblea, diciamo, vuole essere anche partecipata, abbiamo invitato i sindaci.
Sì, ma quale privata entrerebbe? Cioè, cerchiamo di capire un po' di più. Quale privata entrerebbe?
È proprio quello che stiamo cercando di capire, perché, ripeto, questo è un percorso in cui siamo venuti a conoscenza dello stato dell'arte e di questa idea di coprogettazione a mezzo stampa. Quello che rimproveriamo è proprio la mancanza sia di trasparenza nel poter rendere partecipi le sigle sindacali, ma anche il territorio, quindi il sindaco, vi dicendo, ma anche quello che in questo manca, un'idea anche minima di concertazione. Quindi i passi che stiamo facendo quali sono? Giorno 24 ci sarà un'assemblea con i lavoratori di mattina, il pomeriggio abbiamo invitato i sindaci per poter dare risposte ai lavoratori, anche perché i sindaci del territorio, quindi del distretto di Menaggio, al di là della norma anche regionale che prevede comunque una loro partecipazione nelle scelte che impattano sulla sanità territoriale, ma al di là della norma sono stati coinvolti dalle sigle sindacali nel recente passato. Noi abbiamo fatto nel 2023 un incontro a Menaggio, le sigle sindacali CGIL e CISL hanno fatto un incontro a Menaggio per chiedere ai sindaci di operare. All'epoca c'era l'ex direttore della SST Lariana Banfi, per chiedere ai sindaci di operare concretamente a rendere più attrattivo il territorio.
Ecco, ma allora per capirci, adesso ci sarà l'assemblea dei lavoratori, ci sarà il coinvolgimento dei sindaci, voi avete saputo attraverso mezzo stampa che entrerà il privato dentro questo ospedale di Menaggio, ma non avete informazioni su con quali modalità entrerà il privato e di che privato parliamo, giusto?
No, perché il dato di fatto è che c'è stato comunque, diciamo, un finanziamento, mi sembra ricordare, di circa 10.000 euro per una consulenza da parte di SST per verificare come questo tipo di idea potesse essere resa pratica. Ad oggi, io parlo dell'esistente, della fotografia attuale, ad oggi è un'idea di cogestione che probabilmente si verificherà, però ad oggi è un'idea su cui noi comunque chiediamo dei punti di certezza, anche perché io vorrei dire, se posso un attimo…
Abbiamo ancora 30 secondi.
Allora, allargo un attimo il discorso per andare oltre…
30 secondi abbiamo.
Ok, noi critichiamo anche fortemente, diciamo, quello che la politica sta facendo a livello regionale per quanto riguarda la sanità privata, ad esempio la delibera 4986 che ha istituzionalizzato…
Perfetto, noi ne parleremo proprio adesso, proprio poi ne stiamo parlando già anche nelle altre puntate di questo. Grazie moltissimo.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie Giovanna Greco, grazie. Responsabile del Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Menaggio, a Dario Esposito della UIL.
Allora, parliamo proprio della penetrazione del privato nel pubblico, che può avvenire con diverse modalità. Qui abbiamo addirittura un privato che entrerà o dovrebbe entrare a cogestire un ospedale. Nella delibera a cui si faceva riferimento del 15 settembre, il pubblico viene messo sostanzialmente al servizio, almeno in parte, di assicurazioni, fondi e mutui. Su questo Lombardia Assicura e altre realtà, insieme agli sportelli, alla UIL che aderisce anche lei, eccetera, sta organizzando delle iniziative di protesta di cui vi terremo al corrente. E poi però abbiamo anche altre vicende.
Esatto, vi ricorderete che abbiamo parlato nella scorsa puntata della convenzione che è stata stipulata tra la SST di Lecco e la Clinica San Martino di Malgrate, grazie alla quale dal 1 ottobre il personale medico della struttura complessa di endoscopia digestiva è autorizzato a operare anche nella clinica privata, appunto. Noi ne abbiamo parlato nella scorsa puntata e loro ci hanno mandato poi una nota a integrazione di quella che ci avevano già mandato, e quindi in risposta, diciamo, al nostro servizio. Ve la leggiamo, va bene Vittorio? Leggo.
Direi che la riassumiamo,
punto.
Sì.
Sì, riassumiamo. Allora, ci scrivono che questa convenzione non ha come obiettivo lo smaltimento delle liste d'attesa istituzionali e si riferisce esclusivamente ad attività libero professionale di personale medico in regime di convenzione. È questa una tipologia di attività che diversi medici in tutti gli ospedali effettuano normalmente e legalmente. E questa è la prima cosa che ci dicono. Vado avanti.
Secondo, ci dicono che è svolta fuori dall'orario di servizio e che conseguentemente non vi è alcun impatto sul normale funzionamento delle attività di endoscopia. Anzi, dicono che la struttura complessa di endoscopia di Lecco continua a svolgere un grande lavoro per la riduzione delle liste d'attesa. Dicono che hanno aumentato le prestazioni nel 24 rispetto al 23.
Mm-hmm. Poi dicono che la convenzione riguarda solo la figura medica e non di tutto il personale sanitario dell'equipe, quindi non riguarda gli infermieri, ed è per questo che a nostro avviso non è corretto parlare di riposi arretrati non usufruiti e di ferie arretrate del personale del comparto, cioè gli infermieri che non sono coinvolti nella convenzione.
E dicono poi che ad oggi c'è solo un medico che presta questa sua azione alla settimana. Questo è quanto scrivono.
E diciamo anche da chi ha firmato questa nota, Vittorio, da Marco Trivelli, che è il direttore generale della SST di Lecco, e da Arnaldo Amato, che è il direttore appunto di endoscopia digestiva e gastroenterologia della SST di Lecco.
Ecco, a questa lettera nei fatti risponde con una presa di posizione pubblica lo sportello salute di Lecco. E che risponde anche a una dichiarazione pubblica della SST, che aveva detto che c'è una carenza di personale infermieristico dentro l'ospedale e che quindi, essendoci pochi infermieri, questo limita l'attività interna dell'azienda, cioè della serie. Non possiamo aumentare l'attività in ospedale perché mancano gli infermieri e quindi noi mandiamo i nostri medici presso la struttura privata San Martino e lì i nostri medici assistiti dagli infermieri della San Martino possono lavorare, e ovviamente però per chi va privatamente, perché non è un servizio in cui uno va pagando solo e unicamente il ticket. Quindi la carenza di personale infermieristico viene portata come motivazione fondamentale della limitazione di questa attività interna dell'azienda, che li porta a far sì che loro possano, tra virgolette, io insisto, prestare dei medici al privato per fare lì delle visite a pagamento. E i volontari dello sportello di Lecco rispondono che la motivazione fornita, quella che abbiamo appena detto, mette a nudo la vera emergenza che da tempo affligge la nostra sanità territoriale. Dicono che la SST di Lecco vive una crisi profonda da tanto tempo, e dicono anche che quando vengono fatti poi i concorsi non si presentano sufficienti infermieri. Come mai? Ed è ecco che qua lo sportello entra nel merito e dice: molti vincitori di concorso rinunciano per difficoltà logistiche o costi abitativi troppo elevati. Eppure la SST dispone di mobili impropri. Metterli a disposizione del personale significherebbe investire in modo intelligente e quasi a costo zero sul futuro della nostra sanità pubblica. Ci permettiamo quindi un appello al direttore generale: mette in campo tutta la sua esperienza, la sua professionalità e il suo senso etico per restituire valore e fiducia alla sanità pubblica lecchese. Cioè, in sostanza, cosa dicono? Mancano gli infermieri, caro direttore generale. Renditi conto perché mancano gli infermieri. C'è un problema di stipendi bassi, ma c'è anche un problema di costo della vita. Voi, sanità pubblica, che siete proprietari di immobili, ma favorite l'arrivo di questi infermieri, calmierate il prezzo degli alloggi, parlate con i sindaci, parlate con i comuni, con le istituzioni locali per rendere più facile l'arrivo di questi infermieri. Invece prendete al balzo, questo lo dico io, la mancanza di infermieri per dire: non possiamo fornire più prestazioni pubbliche, però abbiamo i medici e quindi i medici li prestiamo a lavorare a una struttura privata che non è neanche convenzionata, lì dove i cittadini vanno pagando. E poi vi giustificate dicendo: sì, ma di quello che pagano i cittadini una parte dei soldi arriva poi alla SST, cioè arriva nelle casse pubbliche. Vi rendete conto l'assurdità di questa situazione? Cioè, un servizio viene fornito parzialmente, in modo comunque limitato, perché manca del personale. Questo fa sì che i cittadini debbano pagare le prestazioni presso un servizio privato, dal quale poi arrivano i soldi al servizio pubblico. E lo sportello dice: non potete arrendervi a questa situazione. Vanno sviluppate delle politiche sociali, abitative, di accoglienza per invitare e invogliare infermieri, io aggiungo medici, a venire a lavorare nella sanità pubblica. Anche perché altrimenti qualcuno come il sottoscritto comincia a pensare sempre male. E cioè che ci sia una strategia a livello alto regionale per lasciare andare la sanità pubblica in questi cul-de-sac, in una situazione senza via d'uscita, per poi, nei fatti, aprire lo spazio sempre di più alla sanità privata. Noi insisteremo su questo perché continuiamo a ritenere assolutamente inaccettabile che medici del servizio pubblico lavorino all'interno di strutture private. Poi si dice che per ora è un medico solo, ma infatti nella risposta precisano ad oggi. Ad oggi noi abbiamo anche verificato gli orari, no? E lavora questo medico negli orari classici, non alle 6 di pomeriggio finito l'orario di lavoro. C'è un orario la mattina e un orario il pomeriggio, no? Abbiamo verificato andando a vedere sul sito, giusto Elena?
Sì, esatto, adesso poi lo riprendo, però insomma andando sul sito si può vedere esattamente a che ora riceve.
Ecco, questa è la situazione e noi continuiamo a dire che non è una situazione accettabile.
Torniamo a parlare invece della Wompia di Viale Tibaldi. Vi ricordate che ci aveva scritto un nostro ascoltatore dicendoci che si era dovuto appostare, non mi viene una parola più adatta, perché quello che aveva fatto dietro proprio la porta dell'ufficio della Wompia in Viale Tibaldi per poter riuscire a capire quando il telefono veniva buttato giù e quindi quando poter chiamare per poter parlare con un operatore. Noi abbiamo fatto presente questa situazione alla Wompia, loro ci hanno risposto e ci dicono: in merito alla richiesta riguardante la segnalazione che ci avete fatto, desideriamo innanzitutto esprimere il nostro dispiacere per le difficoltà incontrate dall'utente. Siamo consapevoli delle difficoltà che talvolta possono emergere, ci impegniamo costantemente per migliorare l'efficienza e la tempestività compatibilmente con le risorse disponibili e l'elevato numero di richieste che il servizio riceve quotidianamente. Tuttavia ci teniamo a precisare che per prendere contatti con la Wompia è possibile utilizzare le modalità indicate sul sito aziendale, che vengono costantemente aggiornate per comunicazioni specifiche come quella descritta dall'utente che abbiamo intervistato, che sembrava richiedere una conferma di un appuntamento già fissato. La modalità più immediata ed efficace è l'invio di una mail, e ci ripetono la mail. In effetti,
e certo, si può mandare una mail, però questo non toglie che l'appuntamento che è stato fissato era dopo 2 anni, da settembre 23 a novembre 25. Allora, al di là delle modalità di contattare la Wompia, il problema rimane: non si può aspettare 2 anni per avere una visita.
Radio Popolare, alla fine della nostra trasmissione, come sempre, torniamo a parlare di Palestina. Abbiamo in collegamento con noi Sergio Cavallaro, che è chirurgo in pensione, attualmente direttore sanitario dell'ambulatorio Hauser di Borgomanero, un ambulatorio, l'ambulatorio cosiddetto dei primari in pensione. E noi in questo ruolo già l'avevamo avuto qui a 37.2. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora,
grazie,
tu hai fatto missioni, diverse missioni negli anni in Cisgiordania, ed è di questo che vogliamo parlare. Cosa andavi a fare in Cisgiordania? Qual era la collaborazione con gli ospedali e i medici della Cisgiordania? Era facile portare farmaci, strumenti sanitari? A te la parola.
Ecco, guarda, lo scopo della mia andata negli ospedali della Cisgiordania era molto semplice, era quello di far conoscere delle tecniche chirurgiche particolari, quali la videolaparoscopia e quella delle protesi per le ernie inguinali. Sono tecniche che riducono moltissimo l'invasività chirurgica, no? Presso i pazienti, no? E inoltre abbassano notevolmente i tempi di recupero nel post-operatorio. Quindi tecniche innovative. E diciamo subito che i medici palestinesi non sono per niente degli sprovveduti, non sono privi di conoscenza medica, ma vivendo sotto occupazione hanno delle grosse difficoltà per andare all'estero ad aggiornarsi. Quei pochissimi che riescono a ottenere il permesso per andare all'estero devono stare attenti a non superare i 3 mesi, altrimenti perdono il diritto di ritorno nel proprio paese. È una cosa gravissima questa. Inoltre c'è anche da tenere presente un altro problema, che è la scarsità di mezzi economici a disposizione dell'autorità palestinese, rende quasi impossibile per parecchi ospedali della Cisgiordania l'attività di videolaparoscopia, che è costosissima. Ricordo solamente questo, che per quelli che non sono a conoscenza, che le tasse dei palestinesi li riscuote l'esercito occupato, lo Stato che occupa, cioè Israele, che poi li riversa all'autorità nazionale palestinese come e quanto vuole, a secondo di come si comportano i palestinesi, cioè se stanno bravi e cani. Ecco, io ero andato in Palestina per far conoscere una tecnica semplicissima, ma che ha trovato un grandissimo interesse da parte dei chirurghi palestinesi, che è quella della riparazione delle ernie inguinali in anestesia locale, con la messa in situ di una protesi, di una retina per intenderci, e che dà maggiore sicurezza di tenuta intanto, e poi dà meno dolore nel postoperatorio e soprattutto garantisce la dimissione in giornata. Questa cosa qui ha entusiasmato moltissimo i chirurghi palestinesi. Io dal 2010, dal 2013 sono andato in Palestina diverse volte per brevi periodi e ho frequentato 8 ospedali, spero di ricordarli tutti e di non dimenticarne nessuno: l'ospedale di Ramallah, Nablus, Betlemme, Gerico, Jenin, Selfit, che è un paesino dove l'80% delle persone vota comunista, Hebron e Yatta. Se devo dire che cosa mi è rimasto in me di tutta questa esperienza, dico solo che è stato uno dei periodi più belli della mia vita, pieno di emozioni, di soddisfazioni. Ho conosciuto il carattere mite e accogliente di un intero popolo. Ho goduto dell'amicizia di parecchi colleghi, con alcuni dei quali sono ancora in contatto, ma soprattutto ho vissuto la stessa vita che conduce un palestinese che vive sotto occupazione. Quindi niente a che vedere con la vita che fanno i turisti quando vanno in Cisgiordania, in Palestina e nella Terra Santa. Dicevo che ho condiviso non solo la bellezza della terra e del clima, le cene con gli amici, i colleghi e con i colleghi, ma anche i dolori dell'occupazione militare israeliana per la presenza ubiquitaria dei militari, per gli ostacoli dei checkpoint.
Ecco, possiamo fare un esempio di come questa presenza militare pesava sulla vostra attività di medici? La presenza militare, il blocco.
Guarda, intanto la difficoltà nel trasferirsi da un ospedale all'altro. Dovevamo sempre fare dei percorsi alternativi per evitare dei checkpoint. I checkpoint fissi, però c'erano anche dei posti di blocco improvvisati dall'esercito, per cui la difficoltà di muoversi in Palestina è molto rallentata. Oltretutto, per le strade alternative si correva anche il rischio di imbattersi in qualche colono che mal tollera la presenza di stranieri, soprattutto gli stranieri che danno una mano ai palestinesi.
Ecco, era portare all'interno farmaci, strumenti sanitari, era semplice? C'è stato qualche episodio particolare?
Assolutamente no. Dunque, io sono stato in Palestina e grazie al fatto che conoscevo il vecchio rappresentante dell'OLP in Italia.
Sì, tu andavi avanti e indietro con questi progetti.
Ecco.
Proviamo a spiegare che cosa accadeva quando tentavi di portare farmaci e strumenti sanitari.
Quando, siccome il mio tutor, chiamiamolo così, il mio direttore, che era un chirurgo molto famoso in Palestina, si chiamava, perché purtroppo è morto, Mario Menero, un chirurgo di Reggio Emilia, lui era molto conosciuto sia dalle guardie in aeroporto, ma soprattutto dal Mossad in Palestina, per cui tutte le volte che passava la frontiera era radiografato dalla testa ai piedi, per cui affidava a me tutto quello che era sensibile. Lui aveva raccolto dei soldi parecchi per la costruzione di un con lampi di Reggio Emilia per la costruzione di una di un asilo nel nord, in un villaggetto del nord della Palestina, e li aveva affidati al sottoscritto per passare la frontiera. Oppure la cosa più bella che ci è capitata è quella di poter portare in Palestina non solo le protesi, quindi materiale sanitario, ma strumenti chirurgici che messi in valigia sono passati inspiegabilmente o per via di una guardia distratta o per una guardia benevola, sono passati attraverso la frontiera per i controlli fatti in aeroporto. Ecco, questa era la...
Ma perché in genere gli strumenti chirurgici voi non potevate portarli?
Assolutamente no. Dunque, io tutte le volte che passavo la frontiera mi guardavano i tacchi all'interno dei tacchi delle scarpe, oppure se avevo un libro mi chiedevano dove l'avevo comprato. Quindi era una un'attività di sorveglianza di scrupolosissima. Stranamente sono riusciti a passare questi strumenti chirurgici senza che mi venisse fatto il minimo.
Ecco, i medici che lavoravano con te in Cisgiordania, i medici palestinesi, la loro formazione dove avveniva? Abbiamo capito che non potevano stare più di 3 mesi all'estero, altrimenti non venivano fatti rientrare, queste per le regole imposte, le leggi imposte da Israele. Loro erano formati presso le università palestinesi? Nel
sì,
passato?
L'università palestinese, la maggior parte di medici chirurghi che ho trovato si è laureata o in Europa o nei paesi dell'America Latina, moltissimi a Cuba ad esempio, quindi l'università palestinese è presente, ma in misura molto molto relativa, molto parziale.
Ecco, un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto. Tu hai notizia adesso dei tuoi colleghi lì in Cisgiordania in un minuto di tempo?
Sì, io mantengo dei contatti in Cisgiordania con i colleghi, soprattutto con i colleghi di un paesino che si chiama Yatta, che recentemente è apparso agli onori della cronaca perché è stato bersagliato dalla violenza dei coloni, ed è un paesino sperduto ai limiti del deserto del Negev, dove praticamente ci sono gli ultimi chirurghi della Palestina, proprio quelli più diseredati, più abbandonati. Ecco, con questi ho mantenuto un ottimo rapporto e ci sentiamo quasi mensilmente.
Grazie mille, grazie al dottor Sergio Cavallaro, grazie per essere stato con noi.
Prego.
Grazie, a risentirci. Tutto,
grazie a voi.
E allora Vittorio, siamo arrivati alla fine di questa puntata 37.2, ma vogliamo fare una precisazione?
Sì, una precisazione, perché poi quando solleviamo dei problemi vogliamo essere precisi. Siamo andati a controllare ancora sul sito della Clinica San Martino, siccome ci è stato indicato chi è il medico prestato dal pubblico a lavorare presso la struttura privata con le modalità che abbiamo detto, abbiamo visto che il suo turno è il pomeriggio. Noi abbiamo qua per esempio mercoledì pomeriggio dalle 4 in poi.
Almeno dalle disponibilità che abbiamo potuto verificare in questo momento.
In questo momento, proprio in questo istante sul sito. Noi torneremo, dicevamo, su questo argomento, perché quello di cui abbiamo parlato oggi, cioè la vicenda della clinica San Martino, della SST di Lecco, quello che avviene in provincia di Como con l'ospedale di Minaggio, alla fine è la distruzione del servizio sanitario pubblico a favore di strutture private.
A settimana prossima con una nuova puntata di 37.2.